un po' in tutti i lavori, in tutti i confronti, abbiate cercato di approfondire qualcosa che era già iniziato la volta scorsa e di approfondire qualcosa che anche con gli spunti di oggi va a toccare le relazioni personali di coppia e va a toccare la relazione con Dio. Ed è emerso un po' abbastanza di frequente il desiderio di fare più sul serio, il desiderio di non fare le cose perché vanno fatte o comunque dando il minimo indispensabile. Questo penso che sia un tratto abbastanza comune. È chiaro che il discorso del perdono, quando si ha a che fare con altre persone, è un discorso che emerge come necessità sempre alla porta, no? Su questo potremmo aggiungere una parola, ma proprio solo una parola, su quello che è l'aspetto emotivo, perché chiaramente quando c'è uno scontro si può cercare di superare quello scontro. La prima parte di noi che si attiva per superare quello scontro è quella della razionalità, della volontà. È quella a cui possiamo chiedere più facilmente di aiutarci in questo. Cioè, io mi accorgo che c'è stata una frattura, mi accorgo che quella frattura non fa bene né a me né all'altra persona, c'è tutto un mondo interiore ferito, c'è anche la rabbia. La rabbia è un'espressione della nostra aggressività ed è di per sé una difesa, no? La nostra aggressività si è data proprio perché teniamo lontano, proviamo a tenere lontano tutto ciò che appare a noi come una minaccia. Quando di fronte a una situazione di questo tipo emerge in noi la rabbia, è evidente che questo è un po' una reazione emotiva dovuta a come siamo fatti. Può volerci anche del tempo perché anche i sentimenti ci vengano dietro, no? Noi possiamo volere il perdono dell'altro, però ci accorgiamo che dentro ancora bolle qualcosa. Il Signore ci chiede innanzitutto di avere una volontà di bene, come volontà di bene è la sua nei confronti di ogni uomo, e di lavorare su questo. Poi è chiaro che, anche così appoggiandosi a ciò che diceva Ricoeur, restaurare non significa rimettere il quadro o l'affresco nello stato di quando è stato fatto, significa riportarlo nella condizione migliore possibile, ma significa anche, adesso uscendo da questa immagine, significa anche che qualche cicatrice può rimanere, ma il punto è verso dove è diretto il nostro sguardo, se verso il passato o verso il futuro. Perché perdonare è aprire la porta del futuro, cioè è dire che il passato non deve continuare a essere il centro di gravità della nostra relazione. È accaduto qualcosa di negativo e quel negativo continua a compromettere, quel negativo accaduto prima, continua a compromettere il mio presente e di conseguenza anche il mio e il nostro futuro. Il centro di gravità si deve spostare in avanti, cioè quello che è accaduto, non è che facciamo finta che non ci sia stato. Quello che è accaduto però non è tutta la verità della persona, è la verità di quel momento storico lì, è la verità di quel giorno e di quell'ora. Ma il mio perdono non serve soltanto a diminuire una conflittualità, a renderla meno amara o a cancellarla del tutto. Il mio perdono serve anche a migliorare l'altro, perché è proprio il perdono che, aprendoci di nuovo la porta, che dandoci delle possibilità nuove, ci dà anche la possibilità di essere diversi da quello che siamo stati. Ecco, è una scommessa sul futuro, chiaramente deve basarsi su un percorso fatto in due, perché altrimenti è inutile. però questa potenzialità del perdono di aprire nuove porte, di dare nuove possibilità va tenuto in considerazione, altrimenti rischiamo sempre di tornare al passato per misurare con il nostro metro se le nostre emozioni sono ancora negative oppure no. Le emozioni seguono sempre per ultime in questo percorso. L'importante è che la nostra volontà e la nostra capacità di dare fiducia riescano ad aiutare l'altra persona anche a crescere e a migliorarsi. Non aggiungerei altro a quello che avete detto, né farei altri tipi di sintesi. All'inizio della scorsa volta avevo detto che Osea influenza molto il Nuovo Testamento, più di quanto non si creda. Oggi abbiamo provato a vederlo nella pagina della Samaritana. Più in generale, lo avevo già accennato, la metafora dell'amore sponsale, per dire il rapporto tra Dio e il popolo, è una metafora che parte da Osea, che ritorna nell'Antico Testamento e ritorna varie volte nel Nuovo. Vi accennavo che nell'Apocalisse c'è proprio questa relazionalità tra Cristo e la Chiesa letta in chiave sponsale. Cristo è lo sposo, la Chiesa è la fidanzata. La fidanzata che si prepara nel tempo della storia a quelle nozze eterne che saranno celebrate tra Cristo e la sposa, attualmente solo fidanzata, che saranno celebrate nel compimento del tempo, che saranno diciamo il frutto della vittoria pasquale dell'agnello su tutta la realtà e non solo su una parte, quando il male sarà completamente sconfitto, quando la vittoria della croce sarà estesa a tutto il creato, allora nasceranno quei cieli nuovi e quella terra nuova nella quale quel rapporto d'amore tra Cristo e la Chiesa saranno sperimentati in pienezza. Sarà appunto la festa di nozze per sempre. C'è, non so se vi è capitato di andare nel Duomo di Monreale, sopra all'altare maggiore un trono vuoto e c'è sopra al trono la raffigurazione dello spirito. Questa raffigurazione è proprio presa dall'ultima pagina dell'Apocalisse, dove il tempo attuale della Chiesa è inteso come un tempo di attesa, un tempo di attesa nei confronti di questo sposo che deve venire e deve prendere possesso della sua vittoria e deve esprimere completamente la sua nuzialità nei confronti della Chiesa. Dice l'Apocalisse: lo spirito e la sposa dicono vieni. Cioè, sia la Chiesa nella sua preghiera, sia lo Spirito Santo che anima la preghiera della Chiesa, dicono insieme all'unisono a Cristo: vieni, vieni a portare a termine la storia, vieni a concludere questo tempo intermedio che ci separa dal tempo definitivo. Quel trono è vuoto perché Cristo non è ancora venuto, e questo trono è stato messo proprio sopra, cioè è stato raffigurato a mosaico evidentemente sopra l'altare maggiore. Perché? Perché ogni celebrazione eucaristica è una celebrazione nella quale noi come Chiesa, animati dallo Spirito, diciamo a Cristo: vieni. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ogni messa è per noi un gridare a Cristo: vogliamo vivere pienamente questo rapporto di nozialità piena con te. E allora, se Osea ci ha aiutato a riflettere su questo rapporto di amore tra Dio e il popolo, se questa metafora ci ha aiutato a tornare a guardare alla nostra relazione, possiamo concludere questo percorso molto breve su Osea, perché in realtà abbiamo letto solo qualche pagina, possiamo concluderlo proprio andando al libro dell'Apocalisse che da Osea ha preso, e possiamo concluderlo così, pensandoci come Chiesa che, facendo tesoro della nostra esperienza matrimoniale, si sente una cosa sola, si sente un'unica realtà che grida a Cristo: vieni, vieni adesso nel nostro tempo, ma soprattutto vieni a portare a termine ciò che è ancora, diciamo, in fieri, è ancora in attesa del suo compimento definitivo. Noi viviamo nell'attesa di te, noi viviamo nel desiderio di te. Questo per quel che riguarda il percorso che abbiamo fatto. Per quel che riguarda il presente, so che alcuni di voi accompagnano delle coppie. A me capita qualche volta di fare incontri con i fidanzati, qualche volta si parla anche delle letture da scegliere, eccetera. Nel lezionario del matrimonio c'è anche Osea. C'è quella pagina molto poetica dove lui dice: ecco, la condurrò nel deserto, la tirerò a me, la condurrò nel deserto, la parlerà al suo cuore, e allora risponderà come i giorni della sua giovinezza. Io dico sempre, generalmente è la fidanzata che sceglie le letture perché è un uomo un po' più così. Io dico sempre, quando la vostra fidanzata sceglie le letture, se sceglie Osea, chiedete: sai cosa vuol dire? Perché se dice no, vabbè, è perché era poetica. Se dice sì, preoccupatevi. Vabbè, io non la sceglierei, è molto bella, però sinceramente per un matrimonio, vabbè, richiama l'idea di ciò che è tra Dio e il suo popolo, ma non mi sembra che porti bene, quindi vabbè. Detto questo, è ora che me ne vada, quindi dico grazie a voi innanzitutto per la vostra testimonianza, perché vedere delle coppie che hanno dei figli, che desiderano fare un cammino insieme, stare in ascolto della parola di Dio, cercare di vivere seriamente il loro rapporto, è comunque una testimonianza bella anche per chi non vive la realtà matrimoniale nella sua dimensione principale, ma semplicemente in una dimensione, diciamo così, spirituale, come quella della nuzialità tra una persona e la propria comunità. E quindi vi ringrazio sia della vostra testimonianza, sia delle cose che avete detto, anche dell'attenzione che avete dimostrato, che comunque aiuta anche a parlare, perché quando vedi che ti ascoltano riesci anche a dire qualcosa. E quindi grazie ancora, grazie anche del dono che mi avete voluto fare, veramente siete stati molto generosi. E a questo punto vi dico buona continuazione, buona festa dell'Assunta e buon cammino, e alla prossima, va bene?
Grazie,
grazie a voi.